va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma5 in questo nostro incontro settimanale. La settimana scorsa ho sottolineato il valore, potrei dire la necessità di questa virtù oggi, la virtù della tolleranza, perché sia un mondo in cui ogni persona sia rispettata, ogni persona possa crescere. Oggi vorrei continuare un po' questo sottolineare la virtù della tolleranza e del pluralismo, cercando di sgombrare subito il terreno da un paio di pregiudizi che si affacciano alla nostra mente quando parliamo di tolleranza. Il primo è quello di intendere la parola in un modo negativo. Tollerare sarebbe equivalente di sopportare malvolentieri, tollerare, per una causa di forza maggiore, finché non si può fare, perché non si può fare altrimenti. Non è tolleranza questa. Un secondo pregiudizio, che è simile al primo, è cogliere la tolleranza come atteggiamento ristretto ad alcune circostanze particolari della vita sociale. Il nostro primo sforzo deve essere quello di prendere coscienza delle estensioni, delle applicazioni del principio di tolleranza e di recuperarne il più possibile gli aspetti validi. Dovremmo essere convinti che al di là della nostra consapevolezza, la tolleranza sia la modalità più consueta di regolare i rapporti di convivenza sociale, da quelli di grado più alto a quelli più immediati, e come la tolleranza rappresenti oggi il modo più comune per esprimere la possibilità di convivenza dentro un contesto come quello di oggi, pluralistico e frammentato. Alla fine però bisogna sottolineare a verifica il concetto stesso di tolleranza nella sua essere convinti, avere consapevolmente la verità di questo concetto nella sua accezione più comune. Potremmo soffermarci a dire come possiamo diventare tolleranti, come possiamo essere annunciatori di un'epoca nuova. Questo nuovo contesto interpella la comunità, ogni comunità, e allora ci potremmo chiedere quali annunciatori ci vogliono in questo tempo, sia nella comunità familiare, nella comunità, potremmo dire, coniugale, nella coppia, sia nelle comunità religiose, sia nella Chiesa. Quali annunciatori ci vogliono per questo tempo? E potremmo quindi dire quale formazione, quale tipo di formazione si impone oggi perché sia una società più tollerante. Il dato di fatto di oggi ci dice che la pluralità è un'opportunità, è uno snodo vitale in questa nostra condizione culturale e nel contesto attuale. Mai come in questo tempo il Vangelo si trova liberato da obblighi, dalla necessità di esistere anche solo a livello sociale. Diventa perciò davvero quello che è, una buona notizia disponibile a chi cerca e a chi si lascia sorprendere. Nella pluralità delle offerte, la proposta evangelica è gratuita ed è lieta possibilità di lasciarci incontrare dalla pienezza di vita inaspettata che Gesù offre, ma non si impone mai. Alla comunità dei credenti in Gesù è donata la possibilità di stare con autenticità e libertà in questo tempo e di rendere visibile al di più di grazia e di vita che la buona notizia mette a disposizione di tutti. La buona notizia che ci dà il Vangelo è un di più di grazia e di vita. Come mi convinco sempre più di questa verità. Il Vangelo è una ricchezza, non è una prescrizione, un comandamento, delle leggi da osservare, no, no, è una grazia, è un di più di vita. E mi sento sempre più fortunato, e ho scritto dove c'è l'attestato del mio battesimo, ti loderò e ti ringrazierò per l'eternità, proprio per questo dono della fede. Ci rendiamo conto che è urgente un cambio di prospettiva, potremmo dire una conversione. In questo contesto di pluralità, sia chi evangelizza, sia chi evangelizzato, chi si fa instancabile ricercatore e annunciatore della presenza del risorto in mezzo a noi, l'urgenza di una conversione. Potremmo tracciare così, direi, alcune linee che indicano la direzione verso cui andare perché ci sia questa conversione. Conversione da parte di tutti, anche di chi evangelizza e di chi è evangelizzato. Innanzitutto, una prima direzione è quella di uscire, un primo passo da fare, quella di uscire dalla logica dello scontato. Ah, io Dio lo conosco, io lo so, Dio è l'essere perfettissimo, creatore e Signore del cielo e della terra, Catechismo di Pio X. Ah, io so chi è il Signore, come siamo illusi. Siamo un po' come Sant'Agostino che, vedendo sulla spiaggia quel bambino che cercava di mettere l'acqua in una buca che aveva fatto sull'arena della spiaggia, e dice, ma scusa, cosa stai facendo? E il bimbo dice, sto mettendo l'acqua dell'oceano in questa buca. Ma no, ma bambino, è impossibile. E il bambino dice a Sant'Agostino, e tu cosa stai facendo? Stai cercando di mettere il nostro Dio, metterlo nella tua testa. Crediamo di conoscere tutto di Dio. Dobbiamo uscire invece da questa logica dello scontato. È la prima attenzione da coltivare, quella di uscire noi per primi dalla logica di questo scontato del già conosciuto. Sappiamo da sempre che Dio ci ama e non ci sorprende più. Sappiamo che suo figlio Gesù ha vissuto come noi e questo non ci sconvolge più. Troppe parole consumate, scontate, che sanno di stanchezza. Il Vangelo invece è una bella notizia, ma spesso noi la presentiamo come una realtà, o la viviamo, la intendiamo, come una realtà che è là, e che non ci tocca più di tanto. Lo so già questa pagina del Vangelo, non vado in chiesa perché sono sempre gli stessi Vangeli, le stesse cose che ci dicono. Questo è un atteggiamento che prima di tutto investe ogni evangelizzatore. Può essere un papà, una mamma, può essere catechista, può essere sacerdote. Per primo l'evangelizzatore, che siamo tutti noi, ritrova dentro di sé la forza di un Vangelo che scombussola le proprie logiche, le nostre logiche, che offre prospettive nuove. Lo vedo nel preparare l'omelia, quella dell'anno scorso non mi va più bene, devo ripensarla nuova. È un atteggiamento questo che deve offrire prospettive nuove, trasformare una trasformazione che dà potremmo dire, uno sguardo aperto, luminoso. Solo chi vive l'incessante novità della vita di Gesù, del suo raccontarci del Padre, del suo parlarci del Regno che è in mezzo a noi, può rischiare di offrire la sorpresa continua di una proposta che non invecchia. La logica dello scontato. Anche nel nostro modo di relazionarsi, so già quello che sta dicendo quello, non l'ascolto perché so già cosa dice. E c'è già pronta la risposta prima che quello parli, prima che quello lo si lasci parlare, esporre il suo stato d'animo, la sua concezione. Logica dello scontato, come questa logica è presente nelle nostre relazioni. Ognuno di noi è etichettato, io e tutti voi, di ogni persona abbiamo un'etichetta che gli abbiamo messo su qualche tempo fa e non la cambiamo. Quando andavo a scuola a insegnare nei vari consigli di classe, nelle consigli di giudizio dei ragazzi, mi battevo sempre contro questa logica dello scontato. Quel ragazzo è così. E si trascina dalla prima elementare alla quinta elementare, dalla prima media alla terza media, si trascina questo giudizio. Vale anche per, in un certo senso, il mio vescovo che guarda i sacerdoti, li conosce già, e potrebbe essere anche lui nella tentazione di guardare una persona, di guardare un prete in un modo scontato, lo so già, lo conosco. E si imprigiona invece la novità dello spirito. Un'altra logica dalla quale dobbiamo uscire è la logica del dovuto. È un secondo movimento ancora in uscita. Dobbiamo abbandonare la logica dell'uscito, del dovuto, scusate. Come la prima logica, quello dello scontato, questa è molto radicata in noi. Dio ci ama perché non può farne a meno. La Chiesa offre il Vangelo perché è il suo compito e via di questo passo. Io vado a trovare una persona perché questo è il mio compito, il mio dovuto. Ci manca la novità, la gratuità. Ci manca l'entusiasmo di questa avventura, anche se fosse una persona che ho già conosciuto, già visitato, ma l'andare ogni volta con questa, lo sperimentavo un po' nella pastorale per me bellissima, quella dell'andare nelle famiglie in occasione del Natale. Qui, da 2 anni, 3 anni, ma anche nella parrocchia dove ero prima, erano mai più di 20 anni, e come desideravo andare a vedere la novità delle famiglie, non dare per scontato che questa famiglia è così. Cercavo proprio di mettermi in questo atteggiamento, la logica dello scontato, la logica del dovuto, è mio compito, è mio dovere fare questo. Non è un dovere, è un gesto gratuito. È un gesto che non solo cambia la persona verso la quale vai, ma cambia anche te se lo fai con questo stile di novità, di gratuità. Ma se per una volta proviamo a stare con la gratuità di un dono e non come dovuto a nessuno. Scopriamo che il Vangelo è davvero un regalo. Troppe volte noi evangelizzatori siamo dentro maneggiatori, papà, mamma, catechista, prete, direi anche la radio, che stiamo utilizzando per comunicare. Il Vangelo è davvero un regalo, dicevo. Troppe volte noi evangelizzatori siamo dentro questo modo di pensare. La comunità cristiana continua a proporsi dentro questa visione di scambio. Oggi tutto questo non dice più niente, ma crea purtroppo lontananza. Si può tranquillamente fare a meno di Dio, di Gesù, della Chiesa, quando altri credo, altre espressioni religiose vivono tranquillamente con le nostre proposte. La logica del dovuto. Una mamma fa i mestieri, prepara il pranzo perché è dovuto questo, come mamma. Un papà va al lavoro perché è dovuto. Io vado a confessare 2 ore, 3 ore, dico la messa perché questo è dovuto. Quale miseria di vita. E quindi siamo un po' incapaci di annunciare il pluralismo, superare la intolleranza. Un'altra logica dalla quale dobbiamo uscire è la logica dell'obbligo. Una logica che ha davvero inquinato molte nostre proposte. Se vuoi, è ciò che Gesù dice continuamente a coloro che incontra. È un invito pressante che attraversa tutte le pagine del Vangelo. Lui non ha mai costretto nessuno, ma ha invitato, ha incontrato, si è lasciato interpellare. L'evangelizzatore, papà, mamma, catechista, preti, continua a ripetere, altrimenti andiamo a pensare solo chi fa di mestiere l'evangelizzatore. Tutti siamo evangelizzatori. L'evangelizzatore è dentro un movimento di libertà che lo ha raggiunto. Proprio per questo porge la proposta con la stessa libertà di Gesù. Plurale è la visione del mondo, plurale è la proposta di riferimenti di senso, tanto le fedi. La proposta del Vangelo non si impone come obbligo, neppure per stare da uomini e donne in questo mondo. È invece un invito libero che lo sperimentiamo, offre respiro e sguardo nuovo alla vita. È tollerante, ha questo stile, è colui che continua a uscire dalla logica dello scontato, dalla logica del dovuto, dalla logica dell'obbligo, e così annuncia, capace di annunciare nel pluralismo. Questi tre movimenti di uscita che ho accennato avvengono prima di tutto dentro, permettono di coltivare alcune capacità che ci aiutano a servire questo pluralismo, ad essere tolleranti, a porgere in questo nostro contesto l'annuncio del Vangelo, della novità del Vangelo. È una capacità proattiva. Saper fare proposte, saper proporre il Vangelo nella sua forza, nella sua bellezza, proposta che giunge nella sua profondità e completezza, ma che è comunicata in un modo, potremmo dire, significativo, plausibile, autentico. Una proposta che si nutre della rivelazione della vita, che sa essere incisiva perché ha segnato già colui che annuncia. Quante volte mi dico la verità che l'annuncio che devo fare, mi chiedo, ma è già entrato in me, almeno come seme, come esigenza, non come vita, perché si fa fatica tutti quanti. Ma dentro di me c'è questo desiderio, convinzione, certezza, che poi tante volte non si trasforma in vita, è questa lotta dell'uomo interiore contro l'uomo esteriore. Dio è un Dio per noi, a nostro favore, e questo può essere detto con parole e gesti, può essere detto con una vita che sa gustare questo favore di Dio. Questa capacità non è solo conoscenza del messaggio, è il teologo, ma è rievolazione con categorie che siano comprensibili, che lascino aperta ancora la ricerca, il pastore. Concretamente potremmo dire che si tratta di offrire, di offrirsi come strumenti per proporre con una certa autenticità e significatività il messaggio cristiano. Dobbiamo crescere sempre più nella consapevolezza e nella interiorizzazione della proposta. Questa è una capacità missionaria che va intesa come invito a uscire dagli schemi prestabiliti per andare là dove meno ci aspettiamo di trovare l'azione di Dio. San Paolo diceva sempre nei suoi viaggi: quando sono arrivato ho trovato che lo Spirito aveva già lavorato. Questa capacità di cogliere che c'è già in tutti una presenza di Dio che lavora, che ha lavorato. Compito è quello di far emergere questa novità di vita, già presente, magari insieme. È un invito a dire ciò che viviamo nella fede, a rendere ragione non in modo teorico, astratto, ma sentendoci dentro il movimento di accoglienza e di riespressione del Vangelo. Chi annuncia è portatore di una lieta notizia che ha toccato la vita, che l'ha fatta e la fa vibrare ancora. Quello che si comunica con parole e gesti, con fatti e vita, è passato nella propria carne, così che ora può essere donato. Raccontare Gesù è narrare un incontro, una storia che ha incrociato la nostra stessa storia e che l'ha cambiata, l'ha inserita nella sua grande storia. Annunciare e restare sempre implicati in ciò che si comunica e invitare ogni persona a entrare nel racconto di ciò che Dio ha compiuto e continua a fare. Concretamente si tratta di avere momenti e indicazioni per lasciare che la parola cambi la vita di chi annuncia, trovare modalità per rendere attuale il racconto della salvezza. E allora come dobbiamo formarci? Dobbiamo formarci armonizzando tutti questi elementi, così da essere trasformati come persone e renderci sempre più consapevoli di ciò che siamo. E allora si trovano strade per rinnovare la proposta e il linguaggio. Siamo capaci di annunciare il pluralismo, che è il grande nemico o il grande valore dell'intolleranza. Una formazione che dobbiamo avere per offrire i contenuti e aiutare a riformarli, a avviare processi e non corsi. che ci invita a stare in dialogo costante con ogni situazione, che siamo capaci di fare sintesi, a utilizzare tutti i vari linguaggi per annunciare nel pluralismo. Ci vuole un nuovo tipo di evangelizzazione, ma ci vuole anche un nuovo modello formativo per gli annunciatori, che appassionati del Vangelo sanno che il vento dello Spirito è già in opera. Avere questa convinzione che lo Spirito già opera prima di noi, in tutte le persone, in tutte le persone, e ci porta quindi ad avere un atteggiamento di fiducia, anche di serenità, pur impegnati a ricercare il modo e la parola, lo sguardo su ogni persona, qualsiasi persona, anche l'ultimo che la società considera un poveretto, uno sguardo però positivo. Dio è presente anche in questo poveretto e opera attraverso questo poveretto. Opera attraverso questa persona che è diversa da me. Opera attraverso questa persona che ha un'altra religione. Oggi in un mondo plurale, se non c'è tolleranza, è guerra continua, è violenza continua, a parole, a gesti, a leggi. Ma forse è un'impressione negativa, ma vorrei che Dio me la togliesse se fosse così. È il pericolo che stiamo correndo in questi tempi, questa intolleranza verso quei fratelli che vengono da lontano, verso fratelli e sorelle che vivono un'altra religione, verso fratelli e sorelle che hanno un'altra idea politica. Come siamo intolleranti. Il Signore ci conceda sempre più il desiderio di questa virtù della tolleranza, che sa costruire un mondo pacifico, guidato solo dalla legge dell'amore. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.